Visto che si parlava di ICE, dell'Immigration and Customs Enforcement Agency statunitense, appunto agenzia di rastrellamento, sorveglianza capillare insieme alla Border Patrol di chi cerca di entrare all'interno del territorio statunitense, azienda che appalta la reclusione concreta nelle carceri fabbrica gestite da aziende come Geogroup e altre, come vedremo in questo approfondimento. Carceri fabbrica che, oltre a produrre profitto direttamente, sono un bacino di manodopera coatta, di forza lavoro schiavizzata, appaltabile a diverse aziende, diciamo una tendenza che gli Stati Uniti non hanno praticamente mai abbandonato dalla loro genesi, dal cosiddetto convict leasing che ha prodotto l'infrastrutturazione di base degli Stati Uniti fino ad oggi. Appunto, nonostante sia responsabile per la detenzione di centinaia di migliaia di persone a livello nazionale, l'ICE afferma che ne muoiano in media meno di una dozzina ogni anno nei suoi lager. E incredibilmente, nonostante le segnalazioni di focolai di Covid e abbandono sanitario negli ultimi anni, i decessi registrati sono rimasti bassi anche appunto durante la pandemia, cosa apparentemente incredibile ed effettivamente implausibile. Durante appunto soprattutto le prime fasi dell'evento pandemico, avevamo raccontato anche all'interno di questo spazio delle rivolte, delle proteste, che sia nell'apparato detentivo, diciamo carcerario classico, sia nell'apparato per la detenzione delle persone migranti, si erano registrati davvero tantissimi casi di persone abbandonate alle proprie condizioni di salute senza la minima assistenza. Ma nonostante tutto ciò, l'ICE ha riportato un massimo di 21 decessi nel 2020, quindi in piena pandemia, e solo 5 in tutto il 2021. Addirittura finora nel 2022 non sono stati registrati decessi all'interno dei suoi centri di detenzione. Però un caso specifico da pochi giorni riportato dal Los Angeles Times ci aiuta a capire il motivo, ci aiuta a capire la ragione dietro a queste cifre. Le email esaminate dal Times mostrano che i funzionari dell'immigrazione si sono mossi con una velocità insolita, analizzando un caso specifico, per rimuovere Medina Leon dalla sua condizione di detenzione. Sebbene ci siano volute 6 settimane prima che questa donna vedesse un medico durante la sua detenzione, l'ICE ha accelerato oltremodo il suo rilascio in meno di 6 ore, da un certo punto in avanti, sollevando così formalmente l'agenzia dalla responsabilità della sua morte avvenuta 4 giorni dopo. Ecco il segreto delle cifre. Semplicemente, quando si accorgono che una persona sotto la loro responsabilità, sotto la loro custodia, sta per morire, la rilasciano, viene trasferita in ospedale, muore in ospedale e in questo modo non entra nel conteggio dei morti all'interno dei suoi centri di detenzione. La struttura in cui era detenuta Medina Leon è gestita dalla Management and Training Corporation, un'altra società di carcerazione privata, appunto nota come MTC. Diverse realtà a sostegno delle persone migranti affermano che la morte di Medina Leon mette in evidenza una lunga storia di pratiche da parte dei funzionari dell'ICE che consentono all'agenzia di evitare la responsabilità per i detenuti e le detenute malati, malate o morenti. L'AIS è stata a lungo criticata per le cure mediche inadeguate fornite dalle strutture di detenzione, la maggior parte appunto delle quali sono gestite da società a scopo di lucro come MTC o Geo Group, di cui si parlava nel precedente approfondimento. Dopo che il primo contratto carcerario privato è stato concesso nel 1983 negli Stati Uniti, il primo carcere privato è stato introdotto nel 1983 per una struttura del Texas, lì torniamo a Reagan, Ronald Reagan, la genesi del modello neoliberista applicato al carcere, che tra l'altro il caro Mario Monti aveva provato a far approdare anche qui in Italia, e c'è tuttora in ballo la realizzazione del primo carcere privato a Belluno. Ecco, l'apparato di detenzione da quel 1983, con la genesi appunto del modello di detenzione privata, si è esteso, si è ampliato con la detenzione per le persone migranti, fino a raggiungere un picco nel 2019 con una popolazione media giornaliera di oltre 55.000 persone. Nel circuito dei lager per migranti, 55.000 persone al giorno, che vuol dire centinaia e centinaia di migliaia ogni anno. Cifra che quest'anno sembra essersi ridotta e attestata a una media di 20.000 persone. Come mai? Allora, quasi l'80% intanto delle persone detenute migranti è trattenuto, come si diceva, in strutture a scopo di lucro gestite da multinazionali della carcerazione privata. E sebbene l'amministrazione Biden abbia ridimensionato diverse strutture, viste le segnalazioni incompatibili con la sua retorica, di fatto cosa ha fatto Biden? Ha potenziato enormemente, ha ridotto la detenzione concreta, ha potenziato enormemente le alternative come l'utilizzo di braccialetti elettronici, di dispositivi di monitoraggio alla caviglia o di strumenti come SmartLink, di cui si parlava in precedenza. C'è anche tutto un altro approfondimento molto più esteso che potete trovare tra i podcast di Bello come una prigione che brucia, si chiama Carcere Digitale, lo trovate sul sito radioblackout.org, spulciando nei vecchi podcast. E quindi di fatto si apre, non è che ci sia una minor attenzione repressiva nei confronti delle persone migranti, semplicemente si sta potenziando un nuovo modello in qualche modo reso più luccicante dalla retorica del progresso tecnologico, ma di fatto, come si diceva, forse ancora più pervasivo, sicuramente meno afflittivo direttamente, perché per un individuo che si è dovuto ha dovuto sostenere percorsi sicuramente in molti casi che mettono a rischio la propria esistenza proprio per la guerra ai migranti, che fa della deterrenza una delle sue armi principali. Quindi sicuramente il monitoraggio elettronico ha un potenziale afflittivo minore rispetto alla carcerazione nei lager, ma diventa una forma di normalizzazione della sorveglianza delle persone, delle loro reti relazionali, ancora più pervasiva. E come è importante sempre ricordare, tutti questi strumenti vengono sperimentati in un bacino specifico di maggiore vulnerabilità, come quello che contraddistingue, come la vulnerabilità che contraddistingue le persone marginalizzate, migranti soprattutto, ancora di più, ma tende poi a normalizzarsi progressivamente per il resto della popolazione.